Saluto e ringrazio di essere in nostra compagnia in questo finale di serata. Antonio Di Gennaro, ciao DJ, buonasera, ben trovato.
Grazie Nick, buonasera a tutti.
Allora, caro Antonio, innanzutto auguri in ritardo, perché insomma 2 giorni fa era il tuo compleanno, quindi insomma io e te siamo attaccati, no? Il 5 Antonio
attaccanti?
Di Gennaro. No, attaccante no, io assolutamente no. Tu magari potevi essere un numero 10, quindi tirato un po' per i capelli, qualcosa di offensivo ci avevi, io assolutamente no. Io al massimo
mi ricordava fare qualche gol ogni tanto.
Sì, ecco, a me invece mi bastava solamente commentare qualche gol, eravamo felici tutti e due da questo punto di vista. Quindi siamo attaccati invece come anno. O no, come anno, diciamo come compleanno, perché tu lo fai il 5 e io il 6, ma detto questo ci facciamo gli auguri in diretta.
Auguri
insieme
allora.
Beh certo, ce li facciamo e ce li siamo già fatti anche in questi giorni. Bisogna fare gli auguri all'Italia per questa sconfitta,
sì.
O no?
Auguri, perché può anche servire una sconfitta a volte, no? Bisogna vedere come una viene presa, come è stata come è stata realizzata questa sconfitta contro una grande squadra che ci ha fatto soffrire anche nella semifinale del 6 luglio all'europeo, e quindi dovuta anche poi alle circostanze, degli episodi, certo sul piano del gioco, del palleggio, dell'intensità, si è visto una Spagna che nonostante le assenze, le avevamo qualcuno anche noi, però insomma loro ne avevano forse di più, però hanno dimostrato di, come l'ho detto anche diciamo lo stesso Chiellini e tutti insomma i giocatori hanno riconosciuto che è una squadra molto forte, quindi che è difficile giocarci, difficile che appunto perché non ti fa giocare, ha questa capacità di tenere la palla nel palleggio, nel possesso, ma sempre molto dinamico, veloce, tecnico, e poi loro il finto 9 lo fanno da 20 anni, noi ancora abbiamo qualcosina da imparare sotto questo aspetto.
Ecco, dicevi che può essere utile questa sconfitta, anche se poi bisogna essere onesti nel dire che loro comunque sia hanno meritato, sono superiori, e quindi io dico sempre, non è perché se l'Italia ha vinto il campionato europeo o è campione d'Europa debba essere la nazionale più forte d'Europa o magari
La Spagna ha perso l'ultima volta con la Svezia, ha perso anche male,
Sì,
stato criticato Luis Enrique prima di questa partita,
sì,
per le convocazioni, per tutto, era nell'occhio del ciclone, poi ha espresso un calcio ieri come lui vuole, come loro sono abituati, perché si divertono, ma anche noi abbiamo fatto 3 anni di cose grandi. Ieri per certi episodi, per certe situazioni, ovviamente abbiamo perso una semifinale che dispiace, perché andare avanti nella Nation League poteva ovviamente per cercare di vincerla, era un discorso anche che valeva dei punti per il ranking, per il sorteggio del mondiale in Qatar, però insomma ripeto, abbiamo incontrato una squadra che insomma poi negli episodi in sé, in alcune circostanze, poi è stata brava poi a sfruttare. Sul 2-0 non c'è stata più partita, nonostante che noi siamo riusciti con il cuore, con il coraggio, con un'attenzione a poter anche con un po' di astuzia andare sul 2-1, ma insomma se l'abbiamo fatto si poteva fare di più, qualcuno magari non era al massimo della condizione, loro invece sono stati 11, 13, 14 giocatori, anche quelli entrati, che hanno dato al massimo. Noi magari qualche incertezza l'abbiamo avuta, e ci può stare,
sì.
Dopo ripeto 3 anni di divertimento, di vittoria nell'europeo, e quindi in questo caso bisogna accettarla, ma può essere di buon auspicio anche per il futuro, perché insomma dimostrato proprio nel secondo tempo che è una squadra che lo spirito è rimasto quello di sempre.
2 considerazioni, Chiesa devastante, ormai è secondo me il giocatore offensivo più forte che abbiamo in Italia, e il grande rientro di Lorenzo Pellegrini, altro giocatore che se non ci fosse stato quell'infortunio secondo me avrebbe fatto un grandissimo europeo.
Beh, l'evoluzione di Chiesa è stata importante già dall'anno scorso, dalla metà del campionato della Juventus, poi si è sfociata in un europeo veramente esaltante, ora diciamo è un giocatore che è migliorato negli ultimi 15, 16, 20 metri, nelle scelte, nelle situazioni, nelle giocate, lui in questo senso sta diventando un giocatore che può giocare in tutti e tre i ruoli dell'attacco, anche se come punta magari deve imparare qualche movimento, qualche situazione, certo come punta magari aspetti 20 metri abbassati e parte nelle ripartenze, può giocare una punta che deve imporre il gioco, magari ancora se non c'è i tempi, il solito finto 9, no? Che stavo dicendo prima, però è un giocatore ormai che è al top, non so se quei 100 milioni che hanno richiesto o hanno rifiutato la Juventus del Chelsea, beh, sentendo le cifre che sono in giro mi sembra che li valga tutti adesso.
E su Pellegrini?
Su Pellegrini lo stesso, un giocatore moderno, polivalente, fa più ruoli, e anche lui l'infortunio l'aveva bloccato, invece ha fatto un inizio di campionato anche secondo me aiutato dalla mentalità, dal modulo che Mourinho ha dato alla Roma, perché lui diventa proprio quasi un attaccante in più e lo fa nel modo migliore, con gol sia di testa, di piede, di grande qualità, di finezza, quindi poi il rinnovo capitano alla Roma penso sia nel momento importante. Ieri pensavo giocasse o da interno, da esterno di attacco, però insomma Mancini ha fatto capire anche ci sono, non per la riconoscenza, no, però insomma ci sono delle situazioni in cui ha privilegiato ancora quasi tutti quelli che hanno fatto il mondiale, però lui fa parte del gruppo, quindi
sì, sì.
È normale che da qui al mondiale e in là Pellegrini è uno che della rosa, insomma. Poi c'erano state anche molte altre assenze, le nostre due attaccanti,
sì, sì.
Non forse non aveva ancora con questa squadra qui, lo stesso Raspadori che gioca poco nel Sassuolo, lo stesso Kine ancora non sono diciamo pronti, si è visto anche Kine quando è entrato, nel senso in queste aree dove essere tecnicamente più attento, più bravo, e non era facile però, quindi però credo che e concludo che ci sono le premesse affinché questa squadra possa ovviamente migliorare ancora di più, ritornare a certi livelli, ma d'altronde abbiamo perso una partita dopo 3 anni, record delle partite di risultati utili,
positivi, sì.
E quindi ora incontreremo sia Francia che Belgio, che è un'altra squadra importante, del ranking importante. Il Belgio l'abbiamo battuto nettamente e bene all'Europeo, se dovessimo incontrare la Francia. È stato discorsetto, no? Ti ricordi? Ma
sì.
Bisogna vedere l'Italia quando giocherà con squadre più forti, quando dominavamo magari con squadre meno blasonate, poi siamo andati all'Europeo e abbiamo vinto con tutti i mezzi possibili che si deve vincere nel calcio, con la bellezza, con la qualità, con il cuore, con pizzico di fortuna. Questo è il calcio.
Io voglio chiudere sulla nazionale chiedendoti, da grande uomo di calcio e da uomo di sport, cos'è che ti ha fatto più male ieri? Se i fischi all'inno spagnolo, aver visto Donnarumma fischiato tutto il tempo per tutta la partita, se ci sono due livelli di considerazione, cioè,
beh,
o sono tutti e due fatti gravi,
sì.
Insomma.
I fischi all'inno di più, perché noi abbiamo pulito tutto, ho visto poi i giocatori della nazionale italiana molto bravi subito a spegnere quelle che sono state dei fischi veramente che non hanno senso per la nostra cultura. E su Donnarumma non c'era neanche bisogno, perché era una partita nazionale, non è una partita diciamo del Milan oppure del Paris Saint Germain dove lui sta giocando, quindi secondo me sono stati fischi. E ripeto, io sono a prescindere contrario a un giocatore che torna in un proprio stadio, anche se ripeto ieri era un discorso nazionale, che venga fischiato, perché poi credo l'indifferenza è migliore, ognuno ha scelto la sua strada. D'altronde oggi il calcio moderno di ora, non di adesso, da 15 anni a questa parte, ci porta a vedere queste situazioni. Bisogna accettare una scelta fatta da lui con il suo manager per andare, secondo lui, in un club più prestigioso. Io non credo, perché il Milan lo è di più, e il Milan ha fatto la sua parte in maniera impeccabile. Non ha sbagliato niente, tanti dicano che può aver sbagliato durante, diciamo, a perdere a parametro zero. Sì, e io rispondo sempre, bisognerà capire, vedere, bisognerebbe capire e vedere come è stata articolata la trattativa prima del, diciamo, 3 anni fa, in cui lui era sotto contratto e doveva ovviamente riallungare per i prossimi anni, quindi bisognerebbe appunto essere al corrente di questo. Poi è normale, sì. Lo perde a 0 lire, c'è questo rammario, però il Milan come ha lavorato? Ha preso un grande portiere, sta lavorando sui giovani, diciamo, per me il futuro è il Milan.
Sì. Senti, questo mi dà il gancio, visto che si parlava di Donnarumma, per arrivare a Vlahovic, perché immagino che anche tu, insomma, tu sia rimasto un po' spiazzato da questa situazione che si è venuta a creare.
Lo dissi un mese fa, no? Sì. Ti ricordi quando dici a 20 anni si pensa a giocare al pallone? Lo ridico adesso, ma lo dico nel senso proprio. Io posso dirlo, se magari non so, io 2 giorni fa ho messo un post su Facebook, non ne metto tanti, in cui ero io con il mio caro amico, compagno Luciano Bruni. E le denti del Verona,
l'anno
prima,
sì.
Che si portava i palloni e le reti per andare a fare allenamento, portavamo noi il materiale per fare allenamento. Lo dico perché non è che voglio fare,
sì.
Diciamo, in questo senso magari patetico, però era un altro calcio, adesso bisogna accettare questo, purtroppo lo accettiamo a fatica, ma questo sono situazioni. E poi però quando dico Firenze mi ha dato tutto, io bacio la maglia, io sono qui, ecco, queste cose magari bisognerebbe evitarle, perché sì. Poi non è
la gente
così.
Se le ricorda, allora, queste frasi
si rimane male,
sì.
E quindi poi ripeto, se dovesse poi andare via Vlahovic, dovesse poi tornare a Firenze, io non lo fischierei, però indifferenza è la cosa peggiore.
Sì.
Per me,
sì, sì, no, ma è giusto, perché insomma l'indifferenza, perché quando comunque si applaudi, no, fischi, esprimi un sentimento. L'indifferenza,
cosa
fa
devi
pezzo,
dire quando
sì.
È così, quando uno sì. Ti offre quello, è come si è sì. Espresso in maniera, è venuto fuori allo scoperto il presidente commissario in maniera netta, insomma 40 milioni in 5 anni, a 21 anni cioè,
ecco, però Antonio,
con chiunque,
no, no, l'offerta è quella, qui è evidente
dietro che io non, forse noi non conosciamo, per non dire, però così insomma, è normale che il popolo viola, che l'aveva fino a 3 settimane fa, che diciamo tutta la curva, tutto lo stadio l'ha osannato e chiamato, e non è da poco a Firenze, perché sì, io la conosco bene, tu la conosci anche te,
sì,
quindi diventa, dispiace.
Sì, ecco, guarda, ne parlavo prima anche con Alberto Malucci, che ci ha raccontato insomma che lui si infortunò alla gamba, lo cercava il Milan a tutti i costi, ma lui accettò di rimanere alla Fiorentina, però il discorso è un po' diverso, Malucci è un altro di quelli, no, che comunque fa parte di un altro calcio, fa parte comunque sia, faccia parte del settore giovanile della Fiorentina. Sì, prego.
Procuratore,
sì,
no? Sì. Cioè, nel procuratore dice, no, ma non decide, se un giocatore, cioè io rimango a Firenze, poi rimanga in Milan, rimane se vuoi. Rimane, insomma, lo so che i procuratori, poi sono procuratori importanti,
sì,
che
sì,
ovviamente insomma hanno in mano tanto, muovono tante cose, però se uno vuole veramente restare, ma qual è il problema? Cioè lui che deve firmare,
sì,
non
sì,
è che tu sei lì con la pistola, con il coltello puntato,
no,
nel
no,
senso
ma
che
infatti,
in questo, cioè, se tu parli, io a Firenze sono qui, mi ha adottato, cioè, ora faccio per dire,
sì,
rimarrò a vita, sì, ecco, non si dice nulla, o se io sono un professionista e faccio il calciatore e lo devo fare nel modo migliore, se no tu dici certe cose e poi rimangiartele con
sì,
una proposta così, dispiace, è normale che poi il giudizio diventa poi negativo.
Sì. Ecco, però Antonio, a questo punto dammi un po' la soluzione del problema, perché poi noi abbiamo parlato a lungo, perché oggi parliamo di Vlahovic, non perché
forte,
si vuol parlare di Fiorentina, perché Vlahovic è un caso come poteva essere in quello di Dybala, il mancato rinnovo di Dybala, che invece ci sarà, il discorso di Insigne, quello di Chessy, insomma, lo dico a beneficio di
anche
chi ci ascolta.
Anche se sono giocatori completati,
sì,
secondo me Vlahovic deve ancora completare,
non c'è
perché
dubbio,
ha 21 anni.
Sì.
Però è un giocatore forte,
sì,
e non è facile sostituire Vlahovic con le sue qualità, che sono migliorate in maniera esponenziale negli ultimi 5-6 mesi.
Ma tu ora che faresti, Antonio? Ora, come lo gestisci fino alla fine di dicembre? Cioè, cosa gli diresti? Cosa faresti?
Non vorrei essere nei panni italiano e della società, perché sai, se lo metto in tribuna fino alla fine del contratto, non gioca più. E poi che tu, se la Fiorentina può giocare senza Vlahovic da qui a gennaio, magari trovare già un altro attaccante, ma la vedo dura. Cioè, c'è Kokorin, no, ditemelo.
No, sono d'accordo con te, Kokorin non può essere l'alternativa, però è anche vero che devi dare un segnale, perché altrimenti non ci si può permettere che tutte le volte,
dubbio,
in base a un desiderio, uno mandi a monte un'operazione o quantomeno un investimento alla società. Ecco.
Non c'è dubbio, anche perché insomma negli ultimi anni la Fiorentina ha dato per 100 milioni Bernardeschi e Chiesa. Cioè Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic sono 1,94, 1,97, 1,2000. Potevano giocare per lo scudetto per 10 anni,
sì,
ora lo
sì,
ho dato lì, ma queste sono
sì,
situazioni magari a posteriori, però un messaggio sì, un segnalato, questo è poco ma sicuro.
Antonio, come sempre è stato un piacere averti qua, ci risentiremo giovedì prossimo, un abbraccione,
ciao,
e a presto,
ciao
Digio, buon lavoro.